benvenute e benvenuti. 18 e 12 minuti, martedì 4 aprile. C'è freschello, però c'è questa arietta freddina che mi entra proprio dentro. Sarà l'età che avanza, che non reggo più, manco veramente uno spiffero. Buonasera, io sono la vostra Vi Tridente di fiducia, a.k.a. Valentina Tridente all'anagrafe. Molto banale, però è quello il mio nome. E conduco Mani di Protagonismo, che è il programma che dal lunedì al venerdì qui su Radio Parma, le frequenze 102-104, vi tiene compagnia parlando di, a volte, rubrica del disagio, a volte libri spettinati, a volte cani, canetti, gattini, gattetti, gattosi, gattelli, a volte salutava sempre, ovvero gli highlights di chi l'ha visto e quindi di conseguenza cronaca, e poi anche a consigli per le serie TV, film e cinema e beauty, skin e quant'altro. Li ho detti tutti d'un fiato. Oggi quindi è martedì e avete fatto bene i conti, perché vuol dire che sarà con noi a breve la nostra spettinata, e che è Elisa Morini, che poi ci racconterà o un libro o dei libri o una corrente letteraria, insomma dipende, a volte a seconda della settimana. E tra l'altro vogliamo farle le congratulazioni, perché la sua carriera di esperta di libri in radio si espande, vi dirà meglio voi più tardi, vi dirà meglio lei più tardi, non voi. Intanto vi lascio il numero di telefono per interagire con me e tutta la trasmissione e tutta la baracca in realtà, che è 333 964 9949. Noi come sempre apriremo dopo la prima canzone con la rassegna stanca, che ci dà un po' il polso di quello che accade intorno a noi nel web, che poi nel web, cioè accade nel web ma accade nel mondo, anche nel mondo, e poi se ne parla nel web, e tutto per poi appunto arrivare all'appuntamento con Leli. Quindi non vi resta che mettervi comode e comodi se siete in relax, oppure semplicemente sintonizzarvi sullo streaming se dovete passare dall'auto a una postazione casalinga o di altro genere. Cominciamo con la nuova di Ed Sheeran, che è tornato, questo è dall'album Equals, che è il suo ultimo, e si chiama Eyes Closed. E invece era Eyes Closed, ho letto male, scusate, perché Eyed Closed non si dice, a Closed Eyed, se uno volesse dire dagli occhi chiusi, la dama dagli occhi chiusi sarebbe the closed-eyed lady. Top. 18 e 17 minuti, benvenuti. Se vi siete sintonizzati solo ora, abbiamo appena iniziato, quindi nulla di grave. E partiamo subito con Isola dei Famosi 2023. Oh, è giusto, perché appena finito il Grande Fratello VIP vogliamo forse farci mancare un attimo di TV trash. No, per carità. Chi è Gisella Cardia, la veggente che parla con la Madonna di Trevignano? Gli orecchini assorbenti per parlare della tampon tax, questo è importante. E poi ancora, niente diadema per Kate all'incoronazione di Re Carlo III? Forse. Ecco perché, ma è una notizia certa, su questa incoronazione c'è una incertezza proprio, Madonna Santa. Tre segnali che il problema della vostra relazione potresti essere tu, questo mi piace. Ma ancora, il make-up dal cinema alla vita, una talk tra Beatrice Bruschi e l'attrice Nicoletta Pinna, make-up artist, per farvi capire che comunque è tutta una finzione, questo l'ho aggiunto io. Harry Potter arriva alla serie TV, sarà la volta buona, e se ne parla da tanto tempo, e questo significa che se dovessero fare la serie TV in cui ogni stagione è un libro, abbiamo davanti a noi non 7 ma almeno, ma volendo stare stretti 10 anni di roba. Mi viene un po' l'ansia a pensarci. Hugh Grant vorrebbe distruggere tanti film che ha fatto. Gli errori del passato. Ma ancora, l'outfit regale di oggi. Poi Anya Taylor-Joy, la principessa Peach di Mario Bros in versione Pink Biker. Lei è quella, per intenderci, di la regina degli scacchi. Poi Cindy Crawford, un olio corpo da 26 euro e il suo segreto di bellezza da 20 anni. Solo quello? Non i trattamenti, i massaggi, i laser, l'alimentazione dello chef, eccetera. No, è un olio da 26 euro, ok? Istituto Marangoni al via i nuovi corsi in ambito di fragranze e cosmetica. Francesca Barra e le ricette con la figlia Emma Angelina. E ancora menù di Pasqua vegetariano dall'antipasto al dolce. E why not? E poi parla Barbie Ferreira, che ha spiegato perché ha lasciato Euphoria. Ero stanca di interpretare la migliore amica grassa. Non so se avete presente la serie TV Scandalo barra super successone, che appunto ritrae le vite di questi adolescenti, tra cui una delle attrici Zendaya, per intenderci. Che se io dovessi pensare che mio figlio o mia figlia adolescente va in quel liceo, ma direttamente lo cioè tipo prendo il figlio e lo sparaflescio davvero in un santuario tibetano. Normalmente sono molto più liberale di così, però io non potrei vivere con un figlio o una figlia che va in quel liceo e fa, cioè, le esperienze di vita che fanno in quel liceo. Pete Davidson ha fatto un po' di chiarezza su quante ex ha avuto negli ultimi anni. Grazie Pete, avevamo perso un po' il conto. E vediamo se c'è qualcos'altro di interessante. Brigitte Bardot, la serie Diario di uno scandalo. Questo potrebbe essere interessante. Turchia, mamma e figlia sopravvissuta al terremoto si ritrovano dopo quasi 2 mesi. E ancora, l'Iran sembra sempre di più l'Afghanistan. Niente istruzione alle studentesse senza velo. Con questo chiudiamo la nostra rassegna stanca. Andiamo velocemente in pubblicità, ma torniamo subito. Passati da un inglese Ginger, cantautore molto bravo, Ed Sheeran, a un altro cantautore però scozzese, Lewis Capaldi, con Pointless. Loro a quanto pare amicici, addirittura sembrerebbe che, se non ricordo male questa notizia, a un certo punto Ed Sheeran abbia anche dato una mano a Lewis Capaldi a trovare, insomma, la casa a Glasgow o da qualche altra parte, insomma, dove doveva andare a risiedere. Vediamo quindi cos'è questa storia per la quale ci stanno illudendo, specialmente a noi millennial, sulla serie TV di Harry Potter che deve essere prodotta. Se ne parla fin da quando la Warner Bros. Iniziò a produrre i film che volevano fare anche la serie TV. Però, com'è che si dice? Heavy smoke but no cigar, una roba del genere. Cioè, se ne parla ma poi non si conclude. E ha cominciato a pensare a qualche scamotage per tenere vivo un franchise miliardario, come per esempio usare animali fantastici. E si è cominciato a parlare, a discutere un po' di tutto, da un possibile ottavo capitolo ispirato all'opera teatrale scritta dalla Rowling nel 2016 dal titolo La maledizione dell'erede, con protagonisti figli di Harry, Draco, Ron ed Hermione, a un reboot non meglio specificato su cui i giornali di tutto il mondo hanno iniziato a speculare con una certa insistenza. Ora, secondo Bloomberg, pare che HBO Max sia a un passo dall'annunciare una serie televisiva dedicata all'universo di Harry Potter, che vedrebbe la stessa Rowling come produttrice esecutiva. Di questo fantomatico progetto televisivo, per il quale vi consigliamo di tenere a freno l'entusiasmo per non ricevere l'ennesima delusione, non si sa quasi nulla, tranne un particolare, ossia che la serie attingerebbe direttamente ai 7 libri della saga. L'idea iniziale, secondo Bloomberg, prevede che la potenziale serie TV sviluppi infatti 7 stagioni, una per ogni romanzo. Le trattative sarebbero ancora in corso, anche se gli americani pensano che un annuncio potrebbe arrivare a breve, visto che Warner Bros. Discovery terrà il 5 aprile un evento stampa per il lancio del suo nuovo servizio di video in streaming. La domanda a questo punto però è un'altra: vogliamo davvero una serie di Harry Potter? Riflettiamoci bene. Il rischio potrebbe essere di trovarsi di fronte alla stessa delusione che ha invaso i fan di Star Wars quando la Disney ha deciso di riportare alla vita il franchise, incassando milioni di dollari ma sacrificando lo spirito originale della saga. La paura che possa succedere la stessa cosa con Harry Potter è tanta. Sava Sandir non riporterebbe comunque nessuno degli attori originali sulla scena, è molto vicina, anche se pure dalle parti di Warner è chiaro che lo scopo sia uno: il guadagno. Gli 8 film come protagonista del maghetto hanno infatti incassato la cifra di 7 miliardi di dollari e il CEO David Zaslav ha più volte lasciato intendere di non voler rinunciare a questa gallina dalle uova d'oro per nessuna ragione al mondo, senza parlare, raga, del merchandise, dei parchi a tema e eccetera, eccetera. Allora ci appelliamo agli stessi fan che hanno deciso di produrre e realizzare la costosissima serie sul Signore degli Anelli. Siamo sicuri di voler correre questo rischio? Non lo so, non lo so. Miley Cyrus dopo Mr. Rain e una sempre più magenta, Eli.
Ci ho dato un'altra botta.
Ci hai dato una bozzarella. Sta benissimo,
bene.
Sta benissimo.
Perché
brava.
Si era già un po' scaricato. A noi le mezze misure non ci
piacciono. No, no, non fan per noi. È arrivata l'Eli, benvenuta. Allora, sei carica?
No.
Come no?
Come solito. C'ho sempre del goticume che io mi porto dietro, insomma.
Dai che oggi è una giornata di festeggiamenti e di annunciamenti. Io, giustamente, dato che come Pippo Baudo ti ho scoperta io come Ether Parisi, con Ether Parisi, no? Dato che Leli domani inizierà una nuova avventura per Leli.
Una nuova prova che metterà alla prova la mia provata poca autostima. Quindi no. Sono molto contenta però.
No, allora, stasera dobbiamo prendere la sindrome dell'impostore e seppellirla nella sabbietta dei gatti insieme.
Sì, tanto la devo cambiare, quindi esatto. Faccio tutto un bidone.
Perfetto, perché da domani mattina e tutti i mercoledì, giusto?
Sì.
Alle 9:20
sì,
circa, la Eli sarà, penso, riferimento librario. Come, sì. Come per noi qui il martedì, sì. A Radio Freccia.
Yeah!
Non mi ricordo, scusami, all'interno di quale programma?
Di Rock Morning,
ok.
Sì, con la Fra Cavalli e il Dottor Mann.
Bene, sì. Brava, congrats.
La cosa che mi è piaciuta di più è che me l'hanno proposto loro, quindi non sono andata io a...
Anch'io te l'ho chiesto io.
Sì,
eh.
Sì, ma infatti è bellissima questa cosa, perché c'è un sacco di gente... che si propone, chiede, si mette in mostra. Io invece sto nel mio.
Sì.
E mi dicono, vuoi venire così come hai fatto tu, come hanno fatto loro. Quindi per me è ancora una soddisfazione, cioè ancora più grande.
Certo.
Perché sono arrivata io senza bussare. Non so se mi sto spiegando.
No, ho capito, però in realtà, cioè sì, sono d'accordo, ma allo stesso tempo... credo che ci proponiamo poco proprio perché... cioè quando non ci proponiamo è perché magari... appunto abbiamo un po' la sindrome dell'impostore.
Quello sicuro, stavo cercando di impastarla in un'altra maniera, però sì. Allora, lo sai che la sindrome dell'impostore in tutti i corsi di coaching che faccio, perché io sono anche, sto facendo la formazione per diventare anche coach.
Sì, ma tipo life coach.
Non mi piace usare quel termine. Allora, adesso sono inner magic coach, quindi coach di magia interiore.
Ah, ok.
Che però c'è da rivedere la parola coach perché è stata defraudata del suo significato più profondo, dato tutti i ciarlatani che girano.
Brava. Infatti mi si stavano già alzando le antennine.
No, per l'amor di Dio, infatti cerco sempre, devo trovare un sinonimo.
Sì.
E ci spiegano che la sindrome dell'impostore la sentono le persone che sanno fare. Persone che non sanno fare non possono soffrire di sindrome dell'impostore.
Amici, io adesso chiudo tutto, baracche e burattini, adesso che ho questa informazione posso andare finalmente a dormire sonni tranquilli.
Ecco, quindi quando lo sentiamo, facciamo un attimo, distacchiamoci da questa emozione e cominciamo a pensare, io la provo perché so fare.
Guarda
come sono brava.
No, ma che musica per le mie orecchie queste parole tue. Che bellezza, perché tu dici giustamente, se uno non sa fare...
E si propone, e io faccio... No, la persona che non sa fare ma ha tanta boria, tanta aggressività, vieni da me, faccio io, ti vendo faccio quello, vado là, spacco qui, spacco là. Loro si propongono e tu rimani affascinato che dici guarda quanta autostima, avessi io quell'autostima. In realtà loro sono più avvantaggiati perché non hanno l'impostore sulla spalla che gli dice
capace.
Però,
cioè, se io, scusami, mi pongo un attimo e faccio l'avvocato del diavolo, se io tipo... io non so disegnare, ok?
Sì.
Se io andassi a dire, salve, vorrei lavorare come illustratrice.
Sì.
Cioè, io morirei perché so...
Anch'io.
...che non so disegnare. Cioè, mi domando, chi non sa fare... Cioè, non ho capito la cosa per cui la sindrome dell'impostore ce l'ha solo chi sa fare. Perché?
Perché chi non sa fare, chi non è bravo in quello che fa, chi non è skillato, chi non è competente, non gli viene... Cioè, una persona nel tuo caso, voglio fare l'illustratrice,
esatto.
Io faccio i miei scarabocchi, mi preparo un portfolio, vado dalle tali agenzie con la boria di dire prendetemi come illustratore, poi li guardano e non ti prendono perché
certo.
Magari che schifo, però noi non riusciamo neanche a fare quel passo lì, anche se fossimo capaci,
no,
di
infatti,
fare gli illustratori.
Che vita di merda.
È una vita di merda. Però in questo caso ci si distacca, la proviamo, ci distacchiamo
momentino
dall'emozione e pensiamo che se ce l'abbiamo l'impostore è perché sappiamo fare. Quindi agganciamoci a quel concetto.
Brava,
lì.
Mi piace, amici. Anche da casa scrivete, segnate e poi servi utile, esatto, nel momento in cui arriva quel dubbio atavico che vi mette in discussione. Bene, Eli, quindi congrats.
Grazie.
Poi mi racconterai martedì prossimo come è andata l'esperienza.
Yes.
Sera di... Perché questo, per tutto questo per dire in maniera passivo-aggressiva che sono A, molto gelosa, B, ricordati qual è la tua prima casa.
Assolutamente. Infatti gli ho detto è compatibile con Radio Parma, perché assolutamente non volevo mollare qui.
No, e poi sì, sono curiosa appunto, sì, di sapere anche come ti troverai, le differenze, perché...
Anche perché lì si va anche in televisione, tra l'altro.
E qui, ma qui, fai da casa o vai là?
No, vado da casa. Beh, per 5 minuti non vado a Milano.
Ah, scusami, non lo sapevo.
Hanno gli studi a Roma e a Milano.
Okay.
La FAI a Milano e il doctor è a Roma. Quello sostanziale a Roma.
Okay.
E loro lo fanno tramite Zoom, per ognuno nel suo studio. E c'è, va anche sul digitale terrestre e su Sky HQ.
Vabbè, oh Eli, allora fa una roba. Mentre nei 5 minuti, tutti i martedì su Radio Parma. Dalle 18:30-35 mi trovate.
Solo che lì faccio un'ora e mezza. Così almeno riusciamo a chiacchierare bene.
Esatto.
Qua. Insomma, qua è più casa mia,
è più,
diciamo.
Sì,
qui
qua
c'è più
è il tuo
spazio di manovra.
È il tuo porto sicuro.
Sì, là sarò più ingessata, più pinguina.
Che figo, però, brava. Allora, noi andiamo velocemente in pubblicità e poi torniamo e chiacchieriamo di libri o scrittori.
Oggi abbiamo la Barbara Baraldi.
Oh, è vero.
Via cavo.
Alle 19, giusto?
Sì.
Perfetto. Quindi torniamo subito dopo la pubblicità.
Comunque andrà. L'addio non è una possibilità.
Come cose e l'addio non è una possibilità, ovvero la canzone che hanno portato a Sanremo per il 2023, ormai cioè sono rimaste poche canzoni che continuano a andare in rotazione da Sanremo. Questa effettivamente è una di quelle, non per Leli che Sanremo lo salta a pie pari. Non lo vuole...
Però conosco Supereroi.
Ah, come mai?
Perché quando Samu ha fatto Grease,
sì,
la settimana
scorsa,
benissimo, ho pianto dall'inizio alla fine.
Ma hai fatto i video?
Sì.
Ok.
E lui mi ha detto, no, se li fai vedere, no, tanto
solo
non li faccio vedere. E certo, infatti non li ho postati sui social perché i figli a un certo età hanno diritto alla loro immagine, se non vogliono apparire non appaiono. E alla fine c'è stata questa bastardata da parte degli insegnanti che gli hanno fatto cantare a tutti Supereroi. E quindi noi abbiamo pianto tutti, perché poi è la fine delle elementari, i bimbi che erano piccolini che diventano grandi.
Oddio.
Ho cominciato a sentir tirar su fazzoletti che uscivano dalle borse e allora anch'io ho mollato le dighe, perché io sono una mamma media che piange anche alle recite di Natale.
Oddio, sto male, avrei voluto
sempre
vedere la
sempre
scena.
Io cuore di pietra gotica fino al midollo, quando mio figlio è su un palco piango.
Mi sembra giusto così.
E quindi il papà di Samu mi ha detto, ma cosa farai quando si laureerà? Vengo col 118.
Sarò quella mamma che da lontano grida, lui è mio figlio,
col flebo attaccato, e me lo porto dietro.
Senti, che parte fa lui? Faceva lui?
Lui ha fatto Kaneki,
che è
il coprotagonista dei T-Birds.
È quello che
mette incinta Rizzo,
per dire così, ma non voglio, cioè nella versione di
l'hanno
bambini,
tolta quella scenetta lì, non gliel'hanno fatta fare. Bravissima la bambina che ha fatto Rizzo,
grande,
ed era molto bello perché le bambine avevano tutte gonne della mamma con l'elastico tirato dietro per adattare, è stato molto bello.
Adoro. Beh, adesso prima di andare via un mini video lo voglio vedere.
Ero un po' lontana, quindi quelli che ho io non si vedono molto bene, sto aspettando che mi mandino gli altri più da vicino, però te lo faccio vedere.
Ma ha ballato e cantato?
Ballato, cantato e recitato.
Beh, sto male, un sogno. Ma pensa se me l'avessero fatto fare a me, all'elementare che andavo dalle suore dovevo cantare ti ringrazio sì, mio signore,
che è la stessa scuola che ho fatto io.
Ti, capito cosa? Oggi saremmo due, tipo due superstar dello showbiz,
Lady
se
Gaga
avessimo
e
capito, imparato sì, fin dall'elementare, mica come è. Che fastidio, vabbè. E quindi perché siamo finite a parlare di Samu?
Perché ho detto che alla fine hanno cantato Supereroi.
Ah, ecco perché
quindi
la conoscevi.
Commossi gli insegnanti, commossi noi genitori. È stata un po' una bastardata.
Sì, hanno fatto, hanno voluto vincere facile.
Sì, hanno voluto fare. E questa recita tipo fine anno con questa cosa. Però insomma un po' ci stava.
Io dico di sì.
È stato molto bello, devo dire.
Esatto, tra l'altro.
E non esca da noi che io dico una cosa
no,
del genere.
No, no, no. Lei è stata fredda, cinica. E tutto il tempo non ha battuto il ciglio. Anzi, non vedeva l'ora di andarsene.
Sì, ecco.
Perché proprio non ce la poteva fare. Ci ascoltiamo Pink Panthers. E poi torniamo qui. Sempre a Mani di Protagonismo con le cuore di pietra, però cuore di mamma
sempre.
Non so se hai colto la cheat, questo è Tupac, che era un noto, no, rapper, sì, gangsta life, thug life, cattivo con le pistole eccetera, però una delle pochissime canzoni dolci che abbia mai fatto è quella dedicata alla sua mamma, che si chiama Dear Mama.
Che carino.
Perché persino un gangsta cattivo del ghetto ama la sua mamma.
Tutto questo è molto confortante.
Sì, ma non è il caso di Samu, quindi vai tranquilla.
No, è più che gangsta, più sono io.
È più
che
la
lui,
mamma,
sì.
Esatto, esatto. Senti, noi appunto, come anticipavamo prima, ci collegheremo a... l'italiano. Sempre
Biada.
Con Barbara
Baraldi,
bravissima,
scrittrice,
grazie,
italiana e sceneggiatrice di Dylan Dog,
quindi un'altra delle nostre. Con, non voglio dire, ho deciso di smettere di dire con le palle, perché sembrerebbe che per essere in gamba o per
bisogna
essere...
avere un attributo maschile,
e invece no,
no, però ci piace.
Cioè no, lei sì, però dico,
sì,
una donna tosta.
Una donna tosta, sì.
Anche perché immagino che glielo chiederemo, ma anche per appunto per una donna non deve essere un ambiente super accogliente, quello della sceneggiatrice di fumetti.
No, secondo me no.
Così è, Anna.
A meno che la Bonelli non sia così aperta. Cosa
ma...
che lo è, perché c'è lei e Paola Barbato.
Ah, sono due?
Sì.
Ah, ok, bene.
Ero
bene.
Rimasta che c'era anche la Paola Barbato. Adesso non sono ben...
Vabbè, scopriremo.
Non lo leggo da un sacco io di Landog, lo leggevo da ragazzina.
E parliamo con lei di... È uscito su qualcosa di nuovo,
sì,
tuo?
Sì, ha fatto un libro, Il fuoco dentro, che è il romanzo di Janis Joplin. Quindi una biografia romanzata, ovviamente. Quindi poi parleremo anche di che differenza c'è tra una biografia e una biografia romanzata.
Of course.
E lei ha fatto tutte le sue ricerche su Janis Joplin, da non fan... Mm-hmm. Quindi è ancora più bello il libro.
Sì, perché se devo essere sincera, con tutto rispetto per la figura musicale pippapera, anch'io non è che... Cioè, mentre molti miei coetanei erano Janis,
sì,
io personalmente non ho mai... Cioè, non è
frequentato.
Che... frequentato sì, è impossibile, però non ho mai avuto questo momento,
certo,
di innamoramento per questa figura musicale importantissima.
Allora, c'è di bello che Barbara Baraldi ha fatto questo romanzo sulla donna, che era Janis Joplin, sulla
okay,
ragazza bullizzata. Mi ha ricordato un po' Lady Gaga a un certo punto,
oppala,
da ragazza bullizzata a scuola. Addirittura Janis Joplin a un certo punto era stata eletta uomo più brutto del campus.
Ok, allora guarda, mi sta improvvisamente già più simpatica.
E guarda dov'è arrivata.
Dove è arrivata, cioè... giusto. No, tra l'altro hai visto che sono trapelate le prime immagini di Lady Gaga versione...
Harley Quinn?
Con Joaquin Phoenix.
Ho visto, sì.
Ma l'amore per questa donna! Quando ho scoperto che è andato a lei la parte, ho detto sì,
sì,
sì, sì, sì. Quindi con questa positività nel cuore vi lascio al break veloce di segnale orario, notizie, sponsor e banane. Torniamo subito dopo e ci collegheremo con Barbara Baraldi insieme a Leli per fare due chiacchiere sul suo ultimo libro, cosa vuol dire essere sceneggiatrice di Landog e tante altre cose interessanti. Rimanete con noi.
L'ora esatta è offerta da...
Hai difficoltà a sentire e
rieccoci amici, 19:13, sempre qui a Mani di Protagonismo su Radio Parma con i libri spettinati della nostra Eli Morini, che se voi poteste e noi potessimo, quello che ci diciamo nel break delle 19 è quasi... Cioè vorremmo poi dirvelo, no? Però sono cose che non si possono ripetere.
E poi siamo sempre d'accordo.
Sì, abbiamo
cioè, vediamo
una
le
visione...
cose nello stesso modo nonostante abbiamo due percorsi di vita differenti.
Sì, sì, sì. Ma perché questo è perché siamo entrambe due donne profondamente illuminate e intelligenti. Quindi
esatto.
Di conseguenza, no? Sava Sandir, un'altra donna illuminata e brillante ce l'abbiamo al telefono, ovvero Barbara Baraldi. Ciao Barbara.
Ciao a voi, che bello.
Ciao Barbara.
Insieme.
Eccola! Ehi, che bello! Sono emozionatissima!
Cioè, se dopo tutto sto tempo ti emozioni ancora le telefonate?
Sì, e poi comunque io Barbara l'ho incontrata... cos'era Barbara? Fine marzo? Metà marzo?
Fine marzo.
Sì, ho presentato il suo libro La Feltrinelli via Farini qui a Parma. Uh-huh. Quindi finalmente l'ho conosciuta, io contentona. E è stato proprio anche uno scambio umano, al di là di lettrice e autrice.
Bello quando è così.
Sì, è stato bellissimo. Infatti l'ho sentita proprio vibrare ed eravamo, come dire, eravamo proprio connesse. Infatti è bello quando ci si ritrova come se ci si conoscesse già.
Ma che cosa carina, sì. Ma quanti good vibes a proposito di vibrare, mi piace questa espressione.
Anche perché non è così automatico che quando presenti un libro entri in connessione con l'autore, quindi fai il tuo compitino, presenti, e invece quando c'è proprio uno scambio lo senti, è una cosa molto sottile, energetica.
A voi.
E per me è stato bellissimo.
Bene. Siete andati voi che ci ascoltate? Qualcuno di voi c'è
no.
stato? Come no? Non puoi mica sapere.
È vero.
Se ci siete stati, fatecelo sapere al 333-964-9949. Allora, Barbara, come stai innanzitutto?
Abbastanza bene, è un periodo molto pieno perché sto promuovendo il libro e immaginatevi la scrittrice, proprio quella cliché che chiusa in casa con la copertina sulle gambe, quindi... Quando mi ritrovo poi a presentare c'è la gioia appunto degli incontri, come dicevamo adesso, ma c'è anche questa parte, io che soffro di timidezza cronica, che è proprio faticosa, quindi bene e insieme è un po' tremolante.
L'eterno dilemma tra volere raggiungere giustamente col tuo lavoro più persone possibili, però possibilmente non doverle incontrare tutte, ecco, diciamo, che se, può essere un po' impegnativo.
Diciamo che stai facendo un po' la vita della rockstar, dopo che ha scritto un album, c'è tutta la parte promozionale di tour, incontro con i fan, concerti, eccetera eccetera, che da un lato magari può essere molto gratificante, dall'altro effettivamente magari persone come noi un po' introverse, mamma mia, cioè
sì.
Se si potesse mettere mettere un po' di distanza, forse aiuterebbe anche noi.
Sì, infatti la distanza proprio quella dentro, perché poi quando incontro i lettori sto bene, ma è proprio l'ansia dell'evento pubblico,
certo.
Ma quello che mi spaventa è sempre proprio la folla, infatti io cerco sempre, sono i trucchi dei timidi, le persone che sento un po' vicine da guardare, così fingo di parlare con la singola persona e non con una con la massa, appunto, perché è quello che spaventa. Alla fine siamo tutti, credo che siamo un po' tutti così, anche le persone magari che hanno invece, che lo fanno per mestiere, che hanno più protagonismo, però sotto sotto anche l'insicurezza o comunque la paura del giudizio, quindi sono tutti fattori che comunque anche Janis conosceva bene e che fanno la differenza.
Beh, ma lei, come tantissimi altri che sono per noi iconici, che sono passati alla storia, sono crollati letteralmente proprio a causa di quella parte della loro carriera, più che il discorso appunto musica, scrittura, concerto, sono proprio crollati davanti a, come diceva Eli, il tour promozionale, le dinamiche discografiche, il dover produrre con certi ritmi.
Il vuoto interiore, perché poi hanno scoperto che fare tutti questi bagni di folla non gli chiudeva il buco interiore che si portavano dietro.
Dici che noi che stiamo aspirando alla fama internazionale, dici che poi non saremo felici?
Io non sono sicura, soprattutto quando avrò un bellissimo conto in banca, te lo dico io dopo, esatto, come sono felice.
Forse quello riempie il chiudere.
Esatto. Ecco, abbiamo abbassato il tono della conversazione.
Barbara, scusaci, noi scherziamo ovviamente. E ascolta...
No, ma io mi diverto un sacco, infatti, sono qua che ridacchio.
Brava, meno male. Ascolta, Eli, vai tu, cara, che tu sei, che ci hai portato questa ospite meravigliosa, se hai qualche domanda specifica.
Non senti delle witchy vibes che
sento
sta girando?
Witchy vibes.
Ecco, allora, Barbara Baraldi, nota scrittrice, sceneggiatrice di Dylan Dog, io lo ricordo sempre perché questa cosa a me esalta non poco, neanche lo fossi io, ha scritto un bellissimo romanzo, una biografia romanzata su Janis Joplin, si chiama Il fuoco dentro, di Giunti Editore, è uscito l'8 marzo, credo.
Ah, direi che poi è uscito
proprio...
No, ma è stato casuale l'8 marzo?
Non lo so,
oppure...
dobbiamo chiederlo a Barbara.
Proprio l'8 marzo, perfetto.
Ma l'avete fatto, cioè è stato voluto o è stata una casualità?
Sì, è stato, doveva uscire a inizio marzo ed è stato poi scelto l'8 appositamente perché è proprio la giornata internazionale, quindi Janis è stata la prima rockstar donna, ma è stato proprio anche un esempio di donna che ha guardato negli occhi il suo sogno, venendo da un piccolo paesino e ha superato bullismo, preconcetti in un mondo maschile, quindi... è stato veramente bello regalarle anche un giorno speciale.
No, infatti mi sembrava proprio che capitasse a fagiolo come...
Infatti è stata una scelta molto, molto iconica, se vogliamo. E ricordiamoci che Barbara, quando ha cominciato a scrivere il libro, non era una fan di Janis Joplin.
E brava, e questo secondo me è un aspetto molto interessante. E ci dirai un pochino di più subito dopo la pubblicità proprio su questo, perché come dicevo Adele, anch'io se vogliamo musicalmente non sono mai stata così attratta, no, da Janis e dal suo lavoro, pur riconoscendo ovviamente il grande talento, quindi sono molto curiosa. Rimanete con noi così Barbara ci racconta meglio com'è nata questa biografia. Rimanete con noi. Doveroso, visto l'ospite che abbiamo oggi, almeno a riaccoglierla dopo la pubblicità con un grande classico della protagonista del suo libro, ovvero Janis Joplin. Questa era Piece of My Heart e siamo in collegamento con la scrittrice e sceneggiatrice Barbara Baraldi, e l'abbiamo lasciata prima della pubblicità appunto chiedendole di raccontarci come mai, non essendo lei fan a livello proprio letterale del termine, ha scelto di scrivere di questa icona della musica rock.
Sì, allora intanto stavo ballando
anche noi
anche noi infatti volevo essere lì così ballavamo insieme, e detto questo è stato molto strano perché ero andata in Giunti Editore, che c'è la sede fiorentina, che è bellissima, a presentare, a parlare del mio nuovo thriller, e ero accaldata, quindi mi sono tolta la maglia e hanno visto con la maglia maniche corte che avevo sotto che ho il braccio sinistro tatuato, e mi hanno chiesto ma chi sono, di chi sono queste frasi, e io ho detto sono delle mie muse. E quindi ho iniziato a raccontare che ho bisogno di portarle addosso, per esempio Silvia Plath, una su tutte. Ma ce ne sono varie, poi è in costruzione, e quindi lì mi hanno detto, ma gli ho raccontato che leggo tantissimo le biografie, che mi piace sempre cercare la persona dietro il personaggio, e iniziando a parlare poi è uscita proprio il nome di Janis Joplin, e quindi io ho sempre più ascoltato New Wave, Dark, Punk, e quindi raccontare qualcuno che già conoscevo era troppo semplice, mentre invece con gli occhi puliti di chi cerca la persona dietro il personaggio che conosce proprio solo a livello di personaggio, canzoni più famose, Club dei 27, ed è stato davvero bellissimo perché ho trovato una sorella, ho trovato proprio un pezzo di cuore.
Anche perché mentre parlavi stavo immaginando che effettivamente, adesso io non sono assolutamente una scrittrice, però se mi chiedessero di parlare di qualcuno che io amo profondamente a livello musicale, forse effettivamente non sarei oggettiva, non riuscirei ad essere oggettiva, no?
Tipo... Guarda, sai che io nelle stories, così quando parlo, non parlo mai di Bruce Springsteen e Patti Smith, mai.
Perché
mai,
sono mai, i tuoi prefe, sì. E quindi non li... Ma sì. Perché hai paura di non dire cose...
Perché passerebbe l'Elisa attraverso Bruce Springsteen e Patti Smith,
giusto,
non
giusto.
Loro.
Ok, ok.
E quindi... Verrebbe meno la loro grandezza,
chiaro,
secondo
chiaro.
Me. È più facile parlare di chi non è, di quelli di cui non sei fan.
Certo, e in realtà Barbara, poi tu quindi forse ti sei legata più appunto alla Janis persona che alla Janis cantante, performer, icona rock.
Sì, adesso la amo totalmente, infatti in questo periodo non ho ancora smesso, sto ascoltando i suoi pezzi, li ho proprio riscoperti perché ascoltandoli, conoscendo la persona, leggendo proprio le vibrazioni della voce, magari anche le storie dietro le canzoni, mm-hmm. è stato un regalo grandissimo. E una delle mie preferite per esempio è Cosmic Blues, in cui lei parla di questo dolore cosmico che sentiva da sempre, questa tristezza che l'ha sempre afflitta, perché lei sentiva tutto più forte, come spesso sono gli artisti. E quindi di conseguenza il fatto di avere dentro questo dolore, parla di un'amica appena morta di overdose, dice non riesco mai a fare la differenza, ma insieme... c'è questa frase meravigliosa che è: c'è un fuoco dentro ognuno di noi, lo userò fino al giorno della mia morte, che poi è il fuoco dentro che è diventato anche il titolo del romanzo. Quindi mi piace molto come Janis avesse dentro questo grande dolore ma non rinunciasse mai alla speranza, quella luce che non si spegne mai.
Certo, perché in realtà forse lei viene associata a un periodo, delle abitudini, anche dei cliché, se vogliamo,
la
dell'epoca,
esatto, molto dei 27
negativi, quando in realtà tu stai sottolineando un aspetto bello, positivo,
poi umano
e anche molto, non so come dire, speranzoso, no? di questa donna, di questa persona.
Assolutamente sì, poi lei veramente un'altra cosa che secondo me è di esempio in quello che è proprio la sua persona, guardando proprio la realtà dei fatti e non solo appunto la sua morte che è stato la fine di un percorso in cui la sua grande sensibilità comunque è rimasta spezzata, però lei ci insegna proprio a guardare negli occhi i sogni, infatti venendo da questo paesino Port Arthur, oltretutto molto bigotto perché era un paese estremamente conservatore nel Texas, mm-hmm. figuriamoci in quel periodo, perché lei è nata nel 43 ed è morta nel 60, quindi le donne portavano tutti i corpetti, le chiamavano testa a palla perché non uscivano se non avevano le testine rotonde con la lacca.
Ah,
e
certo.
Lei prestissima ha iniziato a definire se stessa come donna attraverso anche il modo di apparire, quindi come atto proprio di libertà ha smesso di usare addirittura il reggiseno, quindi neanche il corpetto, neanche il reggiseno proprio, poi questi capelli sciolti, spettinati. Anche nell'aspetto fisico ha sempre detto: io non voglio essere carina, io non voglio piacere, io voglio essere me, voglio trovare me stessa. E questo secondo me è una cosa coraggiosa e molto bella.
È una cosa fighissima.
La Vale sta apprezzando molto.
No, la Vale sta apprezzando molto e sta pensando che se è difficile oggi farlo, perché è difficile.
Figuriamoci all'epoca,
perché oggi un volersi appunto tenere i capelli grigi come la nostra Eli, un mio non depilarmi, o che ne so, qualsiasi gesto, tra virgolette.
Barbara,
no?
I capelli verdi.
Ecco, per esempio.
Sì. Sono atti politici, è vero.
Capito? Sono
sì,
piccoli
sì,
gesti di rivolta che comunque, per quanto ovviamente adesso abbiamo un po' più di libertà rispetto, che ne so, agli anni 70, comunque le polemiche, gli sguardi, le rotture di coglioni ci sono lo stesso, no?
Il giudizio, parliamo del giudizio, sì, assolutamente, verissimo.
Ma...
infatti una cosa che vi volevo dire, perché sono qui con due meravigliose donne e appunto anche quello che avete appena detto è una cosa, secondo me, molto bella che piacerebbe a Janis. La prima libertà di Janis insieme ai libri è stata la radio. perché lei accendeva la radio e diceva: le canzoni mi portano ovunque. Quindi quando non poteva ancora scappare perché era troppo piccola dalla sua prigione natale, come la definiva, lei accendeva la radio. Quindi anche ancora oggi secondo me è bellissimo, perché la radio ci porta davvero via, e quindi grazie per fare radio.
Oh, che bello, Barbara, sono quasi commossa.
Ma questa Barbara si sa fare volere molto bene.
Allora, Barbara è una delle donne che mi fa piangere, perché mi stavo commuovendo adesso che parlava e mi sono commossa alla fine del libro, cioè ho pianto.
Io ho tutta la pelle d'oca sulle braccia.
Ho proprio pianto.
Immagino.
E per me è strano piangere leggendo un libro, eh.
Beh, succede anche a me, devo dire molto raramente.
Forse Barbara ci è riuscita, non lo dico perché ce l'abbiamo in radio, è la prima cosa credo che le ho detto quando l'ho conosciuta,
sì.
E perché c'è tutto un certo finale, vabbè, lo sappiamo come finisce, ma è come ha raccontato,
certo.
Questo cerchio che si chiude, che va a toccare delle corde nella vita personale di ognuno di noi comunque, è stato forte come libro, molto bello.
Ma allora, tornando proprio a voler fare le robe quelle istituzionali, no? A chi lo potremmo cioè, se dovessimo pensare a chi regalare questo libro, o a chi potrebbe beneficiare, ecco, dalla lettura di questo libro?
Una persona chiusa di mente?
Sicuramente una cosa che voglio dire, sicuramente anche i più giovani, che è una cosa inaspettata perché non conoscono Janis Joplin, non hanno conosciuto l'epoca, però lo dico perché varie professoresse, quando hanno letto la parte iniziale sul bullismo, perché Janis ne è proprio vittima, hanno detto: lo leggerò a scuola, perché fa molto riflettere, non solo a chi ha vissuto l'epoca, ma a chi voglia ritrovare una storia di umanità, perché secondo me non è solo la storia della rockstar, ma è proprio una storia di una donna che cerca se stessa e racconta tante piccole storie all'interno della storia principale, che poi sono di persone vere, quindi fa ancora più effetto, perché sono davvero esistite. Cioè, fra le varie ve ne voglio citare una, che è Peggy Caserta, perché nessuno sa, ma questa ragazza ha aperto solo per 3 anni il suo negozio a San Francisco, che si chiamava Manasi Dica. E lei, grazie a lei, viene lanciata proprio la moda hippie, ed è la persona che ha inventato i jeans a campana. Infatti, un giorno vede passare questa ragazza che se li è creati, cioè ha tagliato i suoi jeans, ha attaccato dei pezzi di tessuto, li vede, capisce quanto possono funzionare, la chiama nel retro della bottega, iniziano a cucirne vari paia, appena li hanno, li vendono nel tempo di tipo 10 minuti, e quindi va alla Levi's da sola e dice: ragazzi, questi jeans vanno tantissimo, io ve li faccio fare, però per 6 mesi l'esclusiva è nel mio negozio. Le danno l'esclusiva e lei inventa il jeans a campana.
Ma pensa.
Quindi queste sono cose
che figo, che figo. Sì. Ma infatti in realtà adesso ho sempre questi miei tempi radiofonici da rispettare e ci ascoltiamo una canzone al volo. Ma se tu hai tempo di rimanere, poi volevo chiederti appunto l'approccio dei più giovani, perché in realtà io ho notato che pur ovviamente essendo tempi addietro, che magari potrebbero non appartenere ai ragazzi e le ragazze della Gen Z, in realtà li stanno andando comunque loro a riscoprire per i fatti loro queste icone musicali, no? Quindi se mi concedi un po' del tuo tempo, rimaniamo a chiacchierare,
certo.
Di questo, perfetto. Torniamo, adesso ci ascoltiamo Madame, che tra l'altro è una musica completamente diversa, ma a modo suo totalmente rivoluzionaria in un certo qual modo per noi, per l'Italia, per la sua piccola realtà. Elisa che mi guarda, mi dice:
con un punto interrogativo,
stai mica paragonando. Sto paragonando, però è brava, è molto brava. Madame, la sua Il bene nel male. Io sono sempre qui con Leli dall'altra parte del vetro che ci separa, ma è come se fossimo
un unico cuore che batte all'unisono.
Esatto. E al telefono in collegamento Barbara Baraldi, scrittrice, sceneggiatrice, che recentemente ha pubblicato appunto la biografia, mi dicono appunto della regia, romanzata, nel senso,
sì,
che ha dato un tono, come lo potremmo definire, Eli?
Ha riempito i puntini, Barbara, si può dire così?
Ho detto così, mi piace. Infatti ogni tanto dico a Elisa: lo userò.
Perfetto. E il titolo è Il fuoco dentro, sì. Giusto? Perché poi lei ci ha spiegato prima da cosa viene questa citazione, che è proprio di Janis Joplin. E se per te è, appunto, cioè ci dicevi prima che è un libro che si sarebbe, che qualche, ti hanno dato insomma dei feedback delle professoresse che vorranno far leggere ad alcuni studenti per via della tematica del bullismo, che Janis come persona, prima di essere Janis la leggenda, ha subito. E io ho visto, frequentando TikTok, cercando di capire, no, questi mondi di giovani, che effettivamente c'è una ricerca e un interesse a queste icone che appartengono a un passato, ma molto passato in termini cronologici.
Sì, è passato per la nostra generazione.
Brava, esatto, quindi. È passato per noi, quindi figuriamoci per loro, no? E credo perché si possa dire, poi dimmi tu, insomma, se è quello che pensi anche tu, che queste leggende ci arrivano così tanto al cuore perché fondamentalmente la condizione umana è simile, indipendentemente dal fatto che erano gli anni 70, gli anni 90, poi 2000, poi 2020... Le sofferenze, no? I drammi adolescenziali o quelli insomma da adulti sono gli stessi, è come vengono raccontati.
Assolutamente, sono convinta che sia così, le emozioni sono universali e poi ci sono dei periodi storici comunque, diciamo che quegli anni erano anni di rivolta, poi ci sono stati gli anni 80 in cui erano cupissimi perché c'era questo boom mascherato da boom, secondo me tutte queste cose hanno formato questi periodi storici pieni di arte e di artisti, davvero, perché anni 60, 70, 80 sono stati pieni e oggi i ragazzi prendono a piene mani. Io vedo anche nel cinema, c'è un ritorno proprio di tutti i film horror della nostra generazione, quindi da Scream a Halloween, cioè vanno le cose che andavano a quando eravamo piccoli noi, quindi è una cosa molto forte, sì.
Bene, io vabbè, guarda, un'ultima domanda che riguarda più proprio una mia curiosità, nel senso che Eli, che era gasatissima di questa cosa, ti ha introdotta come appunto sceneggiatrice di Dylan Dog, che noi ci chiedevamo l'altra volta, è quando tu praticamente scrivi la storia del fumetto, giusto?
Allora, lo sceneggiatore, anzi grazie per avermi fatto la domanda perché è una cosa che non sa mai nessuno, penso che anche l'altro giorno questa mia amica mi ha detto, ma io non avevo ancora capito che cosa voleva dire, infatti, grazie per averlo chiesto così lo capirà anche la mia amica, infatti. E allora, lo sceneggiatore è come il regista, quindi molti credono che compili, cioè scriva solo quello che c'è nei balloon, quindi i testi, mentre in realtà lo sceneggiatore decide tutto, è come il regista che decide dove è messa la telecamera, cioè dal basso, dall'alto, se è un primo piano, se è una totale. Che cosa succede, quindi vignetta per vignetta tu racconti inizialmente al disegnatore, che è il tuo primo pubblico, che cosa succede, come va inquadrata quella scena, se è un dettaglio, se è appunto una totale e che cos'è in primo piano, cos'è in secondo piano, e poi scrive anche i testi, le didascalie, quindi è un po' più simile al lavoro quello diciamo del regista e insieme c'è la scrittura anche.
Ma quindi scusami, quando io penso al fumettista che si disegna il suo fumetto, in quel caso lui sta facendo anche lo sceneggiatore del suo stesso fumetto, però in una realtà importante appunto come Dylan Dog, in cui ci sono, cioè, a parte una produzione considerevole, no, proprio di numeri, no, di edizioni, e poi invece i ruoli sono separati, come dici tu, cioè, ci sei tu che dici bene, questa edizione, la storia è questa, e poi pagina per pagina, e poi il disegnatore esegue sostanzi-
quindi è un lavoro in team.
Esatto.
Sì, in questo caso lavoro in team, poi ci sono gli autori completi, che è una cosa che a me piacerebbe tantissimo anche in Dylan, qualche autore completo cioè che sanno sia disegnare che scrivono loro la sceneggiatura, però sono pochissimi, la maggioranza sono sceneggiatori che appunto si occupano della storia, il disegnatore che esegue, è un po' la mano di chi non sa disegnare, insomma, però la visione è quella dello sceneggiatore in qualche modo.
Fichissimo.
Senti Barbara, ma è più difficile scrivere un libro o una sceneggiatura di Dylan? E qual è il più divertente? Cioè, qual è il più difficile e il più divertente?
Guarda, sono divertenti entrambi, nel senso che su Dylan, col fatto che è l'indagatore dell'incubo, io mi diverto davvero tantissimo a indagare ogni volta che scrivo magari qualcosa che può essere proprio un incubo anche della società, perché ci sono, attraverso le metafore ho parlato anche di depressione, di cose, non solo di mostri. Quindi e mi diverto molto anche a scrivere il romanzo, perché sempre proprio dentro hai padronanza assoluta, non hai limite di 94 tavole. E sono, diciamo che ci sono state storie in entrambi i casi molto difficili. Su Dylan ho voluto parlare, a un certo punto mi è stato chiesto, in realtà poi io ho accettato di parlare del terremoto, io ho vissuto sull'epicentro e non è stato semplice, perché elabori proprio anche magari a volte il vissuto. Sul romanzo con Janice, come diceva prima Elisa, io scrivendolo ho veramente pianto tanto, perché empatizzo molto e quindi ho sentito tutto e quindi è stato difficile, perché è doloroso in entrambi i casi, però sì, è un modo diverso di lavorare, ma credo si presti entrambe le cose, si possono raccontare davvero tante storie senza limiti.
Figo, fighissimo. Bello. Barbara, grazie del tuo input, grazie del tuo lavoro, grazie del libro, grazie di aver fatto rivivere più da un punto di vista, se vogliamo, cioè umano, ecco, meno leggendario, una figura importante come quella di Janis Joplin.
Allora, vi dico solo questo: dopo aver terminato il libro di Janis, su Janis di Barbara, per una settimana non ho letto libri. Perché ero talmente compenetrata nella storia, sì. E anch'io non è che sia una grandissima fan di Janis, anche se magari l'ho masticata un po' di più. Ma ero talmente emotivamente presa che tutti i libri che guardavo, quelli su cui devo lavorarci e fare cose, mi sembrava, senza neanche aprirli, mi sembravano poco.
Sì,
cioè, ero
poi
talmente ancora presa emotivamente.
Certo, è come un tradimento, ho capito così.
Sì, e poi volevo finire di esperienziare, e ti dico, e non lo dico qua perché c'è Barbara Baraldi, allora devo fare quella che insomma la incensa.
Certo.
Io che leggo veramente tanti libri, per me è raro trovare una cosa del genere, e quindi stato bellissimo,
davvero.
È stato bellissimo.
Brave.
Vera, grazie, anche perché so come sei, che ti ho conosciuta di persona, quindi è bellissimo da una persona appunto sincera e vera e diretta come te, è una cosa bellissima, me la tengo proprio stretta, che mi
che
servirà
bello.
In questo periodo.
Che bello.
Guarda, io vi ringrazio tantissimo, mi sono divertita, ho ballato e siete fantastiche e spero di ritrovarvi prestissimo, grazie.
Quando vuoi venire a Parma,
esatto,
io sono qua, la Vale è qua.
Sei nostra ospite, vuoi segnalare qualche evento, qualche sui tuoi social, qualche sito dove vuoi che ti seguano le persone, quello
sì,
che vuoi.
Allora, sul mio sito ufficiale, che è barbarabaraldi.it, trovate le date, ci sono anche un po' di date in provincia di Modena, per esempio la UBIC di Modena verso fine aprile, quindi trovate le date lì, se volete venirmi a trovare mi fa molto piacere.
Perfetto, grazie Barbara, gentilissima,
grazie.
Un abbraccio, ciao.
Bacioni, ciao.
Che ci accolgono in questa ultima parte di Mani di Protagonismo. Noi abbiamo chiacchierato con Leli e chiacchierato con Barbara, che è Baraldi, ovviamente, scusate, ci vuole anche giustamente il cognome.
Noi ormai siamo tutte della stessa coven.
Brava,
e quindi
brava. Io anch'io, esatto, se doveste fare un coven in cui io posso, invece che i libri di leggerli, posso ascoltarli, allora vengo anch'io.
Sì.
Ok, grazie.
Così, sì. Io mi sto audio ascoltando Guerra e Pace.
E vacca miseria.
60 ore.
Scusa, non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo, Eli.
Così, l'ho sparata così perché mi sono sentita in Miserable.
Ma
43
sì.
ore.
Cioè, giustamente hai
quest'estate.
I libri che devi leggere per lavoro, i libri che leggi per piacere, poi così nel tempo libero in sottofondo
un audiolibro più
le book che mi
porto a letto, che è di un altro genere, più leggero per dormire. Io porto avanti
però
sempre 4-5 libri in contemporanea.
No, ok, però dico, nel tempo morto, capito, una roba magari light, no? No, Guerra e Pace.
Beh, sto recuperando un sacco di classici che non avevo letto. Lo dico a mio discapito, Guerra e Pace non l'avevo ancora affrontato, nonostante io sia una bimba di Tolstoi.
Certo.
Perché è grosso, perché è impegnativo. Quindi ho messo su un GDL, che è un gruppo di mutuo aiuto nella lettura di Guerra e Pace, perché va affrontata.
Sì. Ma e quindi
che va da marzo a ottobre, quindi l'abbiamo ben spalmata, perché sennò... cioè,
non ci arrivate in fondo.
No, ma poi ti prende tutto quello che dovresti leggere. E insomma, io devo
in che
continuare...
senso?
No, nel senso che se cominci Guerra e Pace o lo leggi tutto, se no poi lo smolli.
Ok, ok. Senti, ma tipo vi scrivete cose del tipo: raga, sono alla 365 e non ce la faccio più, quando cazzo finisce?
Oppure no, che belle le descrizioni. Come ironico Tolstoi quando dice che quella c'ha i baffetti sul labbro, la principessina.
Uh-huh.
E quindi ci stiamo caricando a questa maniera,
sì, per
senza
non...
fare spoiler. Perché poi ci sono le tappe di lettura, l'abbiamo spalmato fino a ottobre.
Sì, quindi, e tra l'altro, appunto, sì, l'abbiamo detto anche l'altra volta, una delle ma perché è masochista, l'ho sempre saputo e sempre detto di lei, è Amanda Pellegre, anche lei
sì, fa parte del gruppo
di lettura. La dottoressa veterinaria dei miei cani e amica, e mi ha fatto straridere perché, allora, anche lei è una che, se non fa 375.000 cose pese nella sua giornata,
certo,
non è felice, e quindi ci stava anche questo.
Sì, infatti sono molto contenta di averla con noi, è l'unico, penso, GDL mio dove lei si è inserita, però insomma è chiaro che Guerra e Pace col gruppo di mutuo soccorso si può affrontare. Siccome io non potevo leggerlo cartaceo, perché comunque il tempo del cartaceo va su altri tipi di libri, me lo sono audioascoltato, cioè me lo sto audioascoltando, è bellissimo. Cioè, ma... è un'esperienza immersiva. Io lo faccio quando faccio la passeggiata, quando
certo,
faccio da mangiare, ce l'ho sempre in sottofondo durante la doccia.
Sì, sì, no, guarda, lo capisco, lo rispetto, no, non è il mio, però sì, grande stima per voi che avete questa forza di
volontà. A me piace
volontà.
La letteratura russa.
Ecco, io
avevo dato anche l'esame all'università di letteratura russa, come non mi piace quella francese, per esempio, ognuno ha i suoi.
Ognuno ha i suoi. Comunque, se ti interessa, Eli Lazza sarà a Parma per Musica nel Parco.
Ho già prenotato il posto.
Infatti, il 5 luglio.
Sì, in prima fila.
Se vuoi, andiamo
insieme. Sì.
Allora, io so che tu sei così lungimirante da sapere che se anche non ti piace, puoi riconoscere la bravura nonostante il genere non ti appartenga.
Non l'ho ascoltato.
Ah, ok, va bene, cioè, ci sta.
Anche
onesto.
Adesso ho chiuso le orecchie, ho fatto l'altro. Detta brutalmente.
È onesto. Luca nel frattempo mi ha scritto che il tuo è disagio letterario, effettivamente.
Bellissima questa cosa.
Dobbiamo fare la puntata sul disagio.
Facciamola dai.
Sui libri peggiori, le saghe su cui vi siete accaniti, i guilty pleasures, il disagio letterario. Sì, perché ci manchi dopo la tua brillante partecipazione. Sai che è una delle più ascoltate?
Quella delle mamme.
La mamma delle mamme, sempre incinta, rimane. Mi ha fatto un report degli ascoltabili. Insieme a Amicizie Tossiche, un'altra che non mi ricordo, rimane in cima alla classifica.
È un tropos letterario, è anche quello delle mamme. E quando vogliamo fare
disagio letterario, sia brava.
Vai, quando volete.
Dunque, io allora, ecco, mi trovo in un impasse, perché domattina vi direi di ascoltare Leli alle 9:20 su Radio Freccia, però fate così, allora... 9:18 fate flip e poi tornate subito su Radio
Tanto
Bar.
Parlo per 5 minuti.
Beh, insomma,
quindi
quando ha finito Leli, track.
Tanto se l'avete già memorizzata Radio Parma,
infatti.
Switchate da un pulsantino all'altro.
Ecco, così non mi licenziano, soprattutto perché ho fatto questa pubblicità.
No, infatti, visto che io non ne parlavo finché non hai detto tu, perché ho detto, sai, siamo a casa d'altri.
Ecco, è un po' di conflitto di interessi, però nel come
anche perché, ascolta ragazzi, io sono stata scoperta dalla Vale. È stata lei che in un bel aprile del lockdown del 2020
sì,
mi ha
mia.
Scritto da Instagram dicendo: anch'io sono Ariete ascendente Acquario. Abbiamo cominciato a parlare, poi mi ha detto: senti, ma ti piacerebbe parlare di libri in Radio Parma? E l'abbiamo cominciato al telefono.
È vero.
Perché non si poteva
venire
qua. Ho aspettato 6 o 7 mesi ad avere proprio questa bellissima cosa di fare radio, tema appassionata, quindi Vale è anche marito tuo. Anche grazie.
Prego, prego, come appunto...
Dopo questa sviolinata.
L'ho scoperta io. No, però davvero, sì, insomma, auguri, in bocca, non so come si dice...
Viva il lupo.
Viva il lupo. Noi ci troviamo fra un'oretta su Instagram per la diretta con Luca dell'Extra Disagio. Stasera parliamo dello strangolatore di Boston.
Wow.
Che è una storia bella tostella con tanto di plot twist. E quindi se vi piace questo genere di cose ci troviamo in diretta su Instagram. Leli, lo sapete, è la spettinata su Instagram, da lì poi partono tutte le sue attività, le sue, esatto, club di libri, corsi e fantastiche avventure. Grazie Eli, un bacino.
Grazie, ciao.
Fate i bravi ma non troppo, ciao.